The end of history refers to the last civilization that mankind will achieve. And what I argue in the book is that liberal democracy comes much closer to fitting human nature.
Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Tonight, the battle has been joined.
Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
That's going to destroy the planet if we don't stand up and say something now.
It's important for us to realize that NATO is inextricably connected to U.S. imperialism.
Come on.
It is about control of the globe. It is not about whether or not Ukrainians will have peace. It is not about whether or not we were attacked. It was not about any of that stuff. It is about world control. And it has no place in this world. Because how can you say you are an organization uniting around peace when every action you take in Libya, in Yugoslavia, in Serbia, and all over the world leads to death and destruction?
The Democratic Party, the Republican Party, they're together. There's one war party. It's got two wings, different social bases, but on the war, they will vote together again and again. And it's only people's movements from below, the grassroots movement, that's going to stop them. So, no to NATO, stop.
105-250 Radio Blackout, martedì 17 gennaio 2023, buon anno, ben rientrati, un saluto da Gianluca,
un saluto da Simone,
un saluto da Maurizio.
Una nuova puntata della fine della storia, trasmissione settimanale in onda ogni settimana dalle 3 alle 4 e mezza del pomeriggio. Quello con cui abbiamo aperto dopo la consueta sigla erano alcuni spezzoni di interventi da un rally, come si dice in americano, insomma una protesta, un presidio più marcia che si è tenuto questo sabato pomeriggio a New York City, insomma nel centro, diciamo così, dell'impero americano, nelle vie proprio di Wall Street, da una serie di organizzazioni che si riuniscono un po' sotto questo ombrello dell'Answer Coalition, una storica ombrello appunto di organizzazioni, partiti, movimenti della galassia pacifista statunitense, diciamo pure pacifista con un chiaro connotato, diciamo un pacifismo non ambiguo sicuramente, con un chiaro connotato antiimperialista, potremmo dire. Sicuramente non è un ombrello di organizzazioni che muovono masse enormi, ma se non altro hanno la chiarezza delle idee. All'interno di questa coalizione c'è anche la storica Veterans for Peace, formata appunto da veterani delle varie guerre che gli Stati Uniti hanno portato in giro per il pianeta dal dopoguerra ad oggi sostanzialmente. Ve l'abbiamo fatto sentire, per chi capiva l'inglese, esprimevano concetti piuttosto chiari su quella che viene vista come una politica di guerra della macchina bellica americana. Uno degli interventi della signora, l'ultimo che avete sentito, diceva: ci sono due partiti, ma su questi temi sono un partito della guerra, hanno magari basi sociali differenti, ma su quello voteranno sempre alla stessa maniera, e venivano ricordati una serie dei precedenti interventi bellici americani. Abbiamo aperto un po' con queste parole perché sembrava, come dire, come posizione interessante la chiamata per questa manifestazione, diceva: chiamata per la pace in Ucraina contro l'espansionismo della NATO, quindi riconoscendo, come dire, dal loro punto di vista una chiara responsabilità bellica statunitense da quello che è sempre stato definito come complesso militare industriale, nell'interesse al contempo economico e geopolitico alla produzione di teatri di guerra e al loro mantenimento per una, diciamo così, mantenimento, una riproduzione, un rinforzo del dominio statunitense sul globo. L'abbiamo fatto aprendo con queste parole, per così dare un po' un tono a questa puntata. Torniamo a parlare della guerra in Ucraina perché ci sembra un po' diciamo la questione che sovradetermina molte delle altre delle nostre vite e degli equilibri e degli squilibri di questo pianeta, chiedendoci un po' se siamo all'alba di un nuovo salto in avanti, ai noi, nella dinamica stessa di una guerra che è già, secondo molti, guerra mondiale.
Sì, Gianluca ha centrato la domanda da cui partono i nostri ragionamenti di oggi, se effettivamente si apre una nuova fase e se sarà una fase che inaugura o che va a consolidare un'idea che ormai abbiamo da tempo, cioè che questo sarà un conflitto lungo, un conflitto di anni, e se dentro questo conflitto di anni gli Stati Uniti saranno così abili come dichiarano spesso, come dichiarano anche nell'ultimo documento sulla difesa nazionale prodotto, riusciranno a giocare in bilico sulla possibilità di un conflitto nucleare, possibilmente non accendendolo. Questo sembra essere poi l'intento di tutti. Effettivamente nessuno ha interesse a un'escalation nucleare, poi questo non vuol dire che purtroppo
non
si possa verificare. Per inanellare qualche ragionamento, proviamo a tornare indietro di un paio di mesi all'evento di cui forse si è parlato di più. Oggi si parla molto di Soledar e di Bakhmut, e allora si parlava molto di Kherson e di questa ritirata da Kherson e cosa significava. Da una parte veniva letta come la sconfitta o la sconfitta peggiore della Russia dall'inizio del conflitto, altri avvertivano che si trattava di una ritirata sia tattica che strategica. Quindi strategica perché implicitamente ammettendo una debolezza russa si ritirava al di qua del fiume per delimitare, ridurre la zona da controllare. Allo stesso tempo tattica perché il famoso camion bomba ucraino che fece saltare il ponte Kerch causava dei problemi radicali di approvvigionamento, essendo quello l'unico punto di unione tra la Crimea e la Russia, effettivamente. Sull'importanza in questo senso di quanto sta avvenendo oggi, cioè della presa di Bakhmut e Soledar, proviamo a prendere qualcosa da Gastone Breccia, un analista militare con cui collaboramo all'epoca della guerra in Siria, autore di un bel libro, lo dico per chi interessa, Guerra all'ISIS. E secondo lui questo qua sarebbe il ponte per preparare il futuro attacco su Kherson, quindi in qualche modo riprendere ciò che si è perso. Ma potremmo anche dire, e in questo ci aiutiamo con Orsini, insomma, personaggio che ormai tutti conoscono, neanche troppo raccomandabile, però che ne azzecca parecchie, bisogna dire la verità. Secondo lui Bakhmut e Siversk, che è probabilmente il prossimo obiettivo russo, rappresenteranno rappresentano al momento i capisaldi della seconda linea difensiva ucraina in Donbass, e la loro caduta ridurrebbe ancora lo spazio vitale per gli ucraini, costretti a ripiegare sull'ultima linea difensiva, e quindi diciamo rimarrebbero i bastioni di Kramatorsk e Sloviansk, che tra l'altro sono già sotto un profluvio di bombe russe. Tutti invece sono d'accordo sul fatto che siamo di fronte a un bagno di sangue che peggiora di giorno in giorno, e insomma, come sosteniamo da sempre, il discorso delle armi all'Ucraina da parte occidentale non tiene né dal punto di vista politico né tantomeno dal punto di vista umanitario. Riportiamo qui una testimonianza molto preziosa raccolta dalla CNN, ed è la testimonianza di un soldato ucraino che combatte nella città di Soledar, o che forse combatteva fino a qualche giorno fa. Ha dichiarato che la situazione è critica e che il bilancio delle vittime è ora così alto che nessuno conta più i morti. Il soldato appartiene alla 46esima brigata aeromobile, che sta guidando la battaglia dell'Ucraina per il mantenimento di Soledar di fronte a questo massiccio assalto di truppe russe e mercenari wagneriani. Ha descritto un campo di battaglia dinamico, dove gli edifici cambiano di mano in mano, di giorno in giorno, e insomma le unità, gli edifici prima occupati da unità ucraine poi lo sono da quelle russe e viceversa, e ha insistito: nessuno vi dirà quanti sono i morti e i feriti, perché nessuno lo sa con certezza, nessuno, né al quartier generale né da nessun'altra parte. Le posizioni vengono perse e riprese in continuazione. Il soldato ha detto di credere che i leader militari ucraini dovranno abbandonare la lotta per Soledar, e si è chiesto perché non l'abbiano ancora fatto. Tutti capiscono che la città sarà abbandonata, tutti lo capiscono, ha detto. Vorrei solo sapere che senso ha combattere casa per casa, perché morire se poi la lasceremo comunque oggi o domani. E insomma, questo rende un po' la misura di quello che sta succedendo sul campo. E riprendo ancora da Orsini, perché, come dire, questo non è che fa pensare a una fine della guerra, questo, come dicevamo, fa pensare a un incancrenimento della guerra, dove come dire, le vittorie russe saranno sicuramente controbilanciate da un impegno della NATO a fargli costare questa vittoria in modo tale che non possa essere definita una vittoria, e da parte russa uguale, trattandosi di una questione vitale, come abbiamo cercato di spiegare dalla prima puntata, aiutandoci con Mersheimer, trattandosi di una questione vitale si potrà scivolare anche nell'uso nucleare tattico piuttosto che dichiarare la resa. Orsini dice: se classifichiamo la guerra in Ucraina con il dovuto distacco emotivo, appare evidente che è esistenziale per la Russia. Ne consegue che la Russia vincerà con le armi convenzionali, e ne consegue che la Russia o vincerà con le armi convenzionali o eviterà la sconfitta con quelle nucleari. Trattandosi di una guerra esistenziale, per ogni proiettile della NATO lanciato contro i russi ne lanceranno 10 contro gli ucraini. Finora è sempre stato così. Questa regolarità empirica da noi annunciata il 24 febbraio troverà conferme anche in futuro. La consegna dei carri armati a Kiev spingerà la Russia, e qua fa riferimento a una questione che tratteremo anche più avanti, perché come dire, in questo passaggio di fase c'è anche il rifornimento di armi sempre più pesanti, compresi i carri armati, che già sono arrivati da parte britannica, ma si aspettano in maniera più importante quelli di parte tedesca, cioè i famosi Leopard. La consegna dei carri armati a Kiev spingerà la Russia contro mosse sempre più pesanti. Tra quelle contemplabili vi è la possibilità che Putin esalti l'aviazione finora sottoutilizzata, con conseguenze potenzialmente spaventose per i civili. Insomma, passerei ora la palla a qualcuno dei miei soci per ragionare su un altro piano del problema, quindi lo Stato e le prospettive del fronte occidentale. Ragioniamo su articoli trovati e contributi audio trovati qua e là, e ragioniamo su una notizia che secondo noi non è da sottovalutare, che è arrivata dalla Germania in queste ore, e cioè le dimissioni della ministra della difesa tedesca, che insomma sintetizzano un brutto passaggio politico che non riguarda solo la Germania, ma riguarda i rapporti interni all'alleanza, in particolare su quale sia la linea politico-militare che prevale nei comandi NATO e sulle pressioni importanti che sono in atto sull'Europa. Citiamo Sebastiano Canetta dal Manifesto: il suo passo indietro era scritto da mesi, mancava solo l'annuncio ufficiale e della data scelta, 4 giorni prima del vertice NATO di Ramstein, che si rivela sintomatica dell'intero caso politico. E sulla motivazione ufficiale, insomma, la affidiamo alle parole stesse dell'ex ministra, che dice di lasciare in fondo a causa dell'attenzione dei media da mesi concentrata sulla mia persona, che difficilmente consente di discutere in modo obiettivo della Bundeswehr e delle decisioni sulla politica di sicurezza nell'interesse dei cittadini.
Sì, la notizia delle dimissioni della ministra tedesca sembra un po' appunto essere un preludio politico, un passaggio di riallineamento preciso all'ordine che viene, diciamo, dalla sommità del comando NATO, e questo non può che essere quello statunitense. Si tratta un po' di fare piazza pulita e preparare, diciamo, le cose per un comando liscio, senza particolare problema in truppi diciamo di quisquiglie parlamentaristiche, fondamentalmente, perché quando si parla del militare, del geopolitico di queste altezze qua, ovviamente tutto quello che è il pur residuo intralcio democraticista parlamentare è un problema che bisogna cercare di risolvere a monte. Dicevamo, le notizie che ci facevano dire, oltre a questi contributi, che insomma forse si prepara un maggiore coinvolgimento, un salto nuovo dentro una guerra che probabilmente sarà lunga, e appunto questa richiesta, che sta già diventando realtà, di fornitura di nuove armi più significative alla difesa ucraina. Dopo gli istruttori, dopo varie dimensioni, gittate, modalità missilistiche di varia natura, si arriva ai carri armati, che sono, in una guerra di questo tipo, che speriamo non si alzi ulteriormente, sicuramente uno delle strumentazioni infrastrutturali necessarie. Tutta la discussione dell'ultima settimana dentro l'Unione Europea è tra se si devono fornire o no questi carri armati. Sostanzialmente, dai tanti articoli che troviamo, si vuole coinvolgere in maniera netta la Germania, di qua anche la notizia di questa dimissione di questa ministra. Le ultime notizie dicono che la Germania prende atto che la Gran Bretagna, che in qualche modo, a partire anche dalla Brexit, ridefinisce una nuova alleanza atlantista nell'Europa, Stati Uniti, Gran Bretagna fuori dall'UE, e dentro l'UE, diciamo, i classici antirussi da sempre, i paesi baltici e la Polonia come nuovo asse centrale dello schieramento NATO. La Germania continuava a dire: no, non saremo noi i primi a fornire i carri armati, che non vuol dire che non saremo noi poi anche a doverli fornire, se le condizioni ci obbligheranno. Fondamentalmente pare che la Francia stia giocando un ruolo un po', che verrebbe detto, quasi da italiani, cioè mancavano dei pezzi, c'era un qualche problema strumentale, no? Un modo per trovare la scusa per non mandarli. Ora, le ultime notizie dice che quelli inglesi, i Challenger credo siano, sono partiti, i Leclerc francesi sono lì parcheggiati che non si capisce, e i Leopard, tedeschi sono lì, su cui si fa pressione, ecco, perché possono essere mandati. Questo ovviamente, come dicevamo, segna un nuovo stage, un nuovo livello della guerra. Ricordiamoci che dall'inizio ovviamente il governo Zelensky chiede lo scudo aereo fondamentalmente, quindi una no-fly zone sul suo territorio, che ovviamente porterebbe un ingaggio di altro tipo.
Su questo dico, faccio un breve inciso, perché molti analisti insistono sul fatto, come dire, adesso si discute dei carri armati, come prima abbiamo discusso dell'artiglieria pesante, dei famosi HIMARS, molti analisti sostengono che il prossimo passaggio di fase sarà se avverrà una fornitura di aerei da parte della NATO all'Ucraina, e quello come dire, potrebbe incattivire ancora questa sorta di paradosso in cui siamo, in cui l'Ucraina per resistere ha bisogno di artiglieria pesante, carri armati e forse, come sostiene Breccia e altri, prima o poi anche degli aerei, e quindi questo ci spinge verso un'escalation. E dall'altra parte la stessa cosa possiamo dire dei russi: più avanzano, più mettono in difficoltà l'Ucraina, più la NATO spinge, e come dire, sembra che effettivamente tutti la vogliano scongiurare questa escalation nucleare, però tutti poi in fondo spingano in quella direzione, mi sembra questo.
Una breve pausa musicale e poi continuiamo qua sulle libere frequenze di Blackout con la fine della storia. Buon ascolto, rimanete con noi.
You strip the message, yeah, you change the frame, wash it wider, stole our name, try to slip away through the back door. Did you pull it? Cause confusion, hide behind misdirection, lies implied, try to empty out the cultural ties, then you fill it with your signal fire, so walk on down your ragged mile, cause we won't be too far behind, and when you fall, you're gonna want to know who it really was who took you down.
Entriamo in diretta qua sulle libere frequenze di Blackout, sempre all'ascolto della trasmissione della fine della storia, dopo questo pezzo degli americani Algiers.
E allora torniamo in diretta quando sono le 15:28 di questo martedì 17 gennaio, un nuovo salto dentro la guerra, un po' il titolo se vogliamo di questa puntata di La fine della fine della storia. Abbiamo letto un po' e riassunto quelle che sono da quello che riusciamo ad esumere un po' la situazione delle forze in campo dentro quella che si annuncia come una guerra di lunga durata, dove l'interesse del campo occidentale a guida atlantica, NATO americana è un nuovo impantamento, qualcuno direbbe un nuovo Afghanistan in Europa, della Russia. Abbiamo cercato anche un po' di restituire quello che diciamo le indecisioni o le minime linee di frattura all'interno del campo europeo, su quello che implicherebbe, diciamo, questa nuova fornitura di materiali e di che tipo di materiali. Vi facciamo ora sentire un estratto da un contributo più lungo che volendo si trova in rete di Manlio Di Nucci, saggista, diciamo il suo campo specifico è quello della divulgazione, ma diciamo della geografia economica e politica, da sempre diciamo su posizioni chiaramente anti-americane, per essere chiari. Smise un anno fa esattamente la sua collaborazione con Il Manifesto perché si rifiutarono di pubblicare un suo articolo che rispetto allo scoppio della guerra in Ucraina diceva era già tutto scritto in un piano della Rand Corporation. Forse un titolo un po' forte, forse tesi a volte eccessivamente non complottarde, ma che vedono una prescrittura preordinata che forse non tiene in dovuto conto anche altri fattori, altre complicanze, altre variabili, ma sicuramente un uomo che ha sempre avuto una chiarezza di posizioni, tra l'altro ben documentate, perché è uno di quelli che si va a spulciare, è uno dei pochi che si va a spulciare in termini minimo critici la valanga di documentazione sui piani militari o di questi strani think tank che hanno un ruolo estremamente proattivo nella politica estera americana, proprio come la Rand Corporation. Sentiamo questo contributo, questo estratto di contributo, dove appunto dice due cose sulle nuove armi che la NATO, diciamo che gli altri stati europei si apprestano anche a fornire in maniera diretta o indiretta a questa guerra.
Vorrei parlare di un invio di armi che non vengono mandate in altri paesi europei. Sono le nuove bombe nucleari B-61-12 che, come promesso, annunciato dall'amministrazione Biden, stanno già arrivando in Italia. Abbiamo le prove, non lo diciamo per sentito dire, le prove sono contenute in un rapporto dell'aeronautica statunitense dove dettagliano le istruzioni per questo trasferimento di armi nucleari in Italia e altri paesi europei. Sono le nuove bombe B-61-12 di cui abbiamo, mi ricordo, già parlato qui su Visione TV, che però ora stanno arrivando. Ora qui io penso c'è una non solo sottovalutazione della gravità di questo atto, ma c'è poi un voluto occultamento da parte del mainstream politico mediatico. Cosa vuol dire avere queste armi nucleari in Italia? Abbiamo già detto che, senza andare ora in ulteriori dettagli, che a differenza delle vecchie, chiamiamo bombe, quelle che ci avevano già messo durante la guerra fredda, sappiamo che erano installate, ma non abbiamo ancora prove che non fossero installate anche in altri luoghi, comunque Aviano e Ghedi. Ma erano bombe di vecchio tipo, a caduta verticale. Ora le nuove bombe sono armi che si dirigono sull'obiettivo, che possono esplodere sottoterra per eliminare i bunker dei centri di comando nemici, quindi armi estremamente più pericolose, di cui saranno dotati soprattutto, non solo, ma soprattutto gli F-35, cioè i nuovi caccia statunitensi della Lockheed Martin, di cui l'Italia si sta dotando. L'Italia ne ha acquistati 90 e abbiamo già dei reparti attivi. Quindi tra non molto non so, alla base di Gedi, gli F-16, i Tornado, che finora sono stati adibiti a questo uso, verranno sostituiti. Gli F-16 già non ci sono più, i Tornado stanno per essere, come dire, dismessi, arrivano gli F-35, gli F-35 sono funzionali a queste nuove bombe nucleari. Cioè, in poche parole, gli Stati Uniti stanno avvicinando non solo queste ma altre armi nucleari alla Russia. Quindi questo è un fatto di enorme gravità. Io ho già ricordato in passato, ho fatto già in passato un esempio che ripeto qui, qualcuno forse se lo ricorderà, cioè un esempio apparentemente banale di come si recepiscono alcuni rischi. Tipo, a un certo punto, immaginiamo, vedete arrivare nel vostro condominio una società di trasporti che comincia a scaricare delle casse per portarle nello scantinato del condominio. Chiedete: ma cosa c'è in queste casse? E la risposta è: degli esplosivi. Ecco, in una situazione di questo tipo, quale sarebbe la vostra reazione, la reazione dei condomini? Mi sembra scontato, no? Il blocco del trasferimento di queste casse nello scantinato sotto i nostri piedi, proteste e tutto il resto. Bene, lo stesso sta avvenendo in Italia. Loro ci stanno portando e mettendo sotto i piedi armamenti nucleari che sono completamente sotto il controllo di Washington. E noi siamo, noi intendo l'Italia, l'aeronautica italiana è incaricata dell'uso di queste armi nucleari, violando pienamente ovviamente il trattato di non proliferazione delle armi nucleari, che vieta l'articolo 2 di ricevere direttamente o indirettamente da chi che sia armi nucleari. Questo è chiaro, lo violiamo, ma fatto sta che abbiamo sì le armi nucleari tipo a Gedi. Sono in dotazione ora ai Tornado, ho detto domani, tra poco arriveranno gli F-35, apparentemente, formalmente dell'aeronautica italiana, di fatto sono strumenti in mano al Pentagono, cioè al punto in cui gli Stati Uniti decidessero l'uso di queste armi nucleari, l'aeronautica italiana sarebbe semplicemente incaricata di trasportarle. Avrebbe gli obiettivi su cui lanciarli, avrebbe le chiavi per attivarle, perché noi non ce l'abbiamo, ce l'hanno gli Stati Uniti. Questa è la nostra situazione, è un po' uno degli aspetti della nostra sovranità, cioè assoluta mancanza di sovranità. Noi siamo ormai degli strumenti in mano ai centri dominanti di queste strategie. Questo è il dato che è sullo sfondo della notizia ormai ufficiale, che in questo momento, mentre parliamo, stanno arrivando a Gedi e a Aviano, ma probabilmente anche, non si sa, in altre basi in Italia, nuove armi nucleari statunitensi. Quindi l'Italia torna ad essere in prima linea in un confronto anche nucleare con la Russia, sempre più pericoloso. Questo è il fatto.
We're all living in America, America, it's wonderful. We're all living in America, America, America. We're all living in America, America, it's wonderful. We're all living in America, America, America.
Wenn ihr tanzt, wird will ich führen, auch wenn ihr euch alleine dreht. Los
Beh, la tocchiamo piano, sfumiamo un po' con questo pezzo dei conosciutissimi Rammstein, gruppo tedesco.
Arcinoti
con questo pezzo America, We Are Living in America, Wunderbar, penso voglia dire fantastico, qualcosa già in tedesco.
Meraviglioso.
Così la tocchiamo piano per fare una citazione più esplicita non si può.
Un po' telefonata
di un altro.
Siete raffinati.
Pezzi di un articolo che vorremmo andarvi a leggere perché ci sembrava abbastanza, come dire, esemplare, pur provenendo da uno dei forse peggiori quotidiani che troviamo nel nostro paese. Mi riferisco al contributo uscito la scorsa settimana, più o meno, sì, qualche giorno, non proprio una settimana piena, ma più o meno, da uscito sulla Stampa a firma di Domenico Quirico, diciamo una delle poche ultime firme decenti di quel quotidiano, inviato di guerra, che insomma in qualche modo la provò anche sulla sua pelle, essendo stato, non ricordo se un anno quasi, prigioniero, mi sembra, in Siria, islamisti, da una milizia islamista. Quindi,
che, tra l'altro, lui aveva già una storia di rapimento in anni precedenti,
Non sono esperto della biografia di Quirico.
Un rapimento lampo, diciamo, in Siria. Comunque, in Libia.
Dicevamo, una delle poche firme, forse l'ultima decente della Stampa, scrive questo testo che è abbastanza esemplare per come descrive quello che sta avvenendo, quello che abbiamo anche un po' cercato di affrontare all'interno di questa puntata, ovvero un nuovo passaggio dentro la guerra in corso tra NATO e Russia sul territorio ucraino. Già prima Maurizio, riportando una serie di notizie, si leggeva anche, come dire, le dimissioni della ministra tedesca annunciate oggi, prima di un vertice che si terrà proprio, credo, venerdì, in questi giorni, a Rammstein, da qui il pezzo che vi ho fatto sentire, la città di Rammstein in Germania. Scrive Quirico: la grande adunata di Rammstein, così l'America mette in riga l'Unione Europea. L'Europa senza autonomia si accorda al volere USA annientare la potenza militare russa. Insomma, è difficile alle nostre latitudini, nelle nostre bande, trovare una chiarezza politica di lettura sulla fase che sta avvenendo. Vi leggiamo degli estratti di questo articolo. La conoscenza di una guerra è come la visione di un cannocchiale, si aggiusta guardando fino a quando non si riesce a mettere fuoco. Il 20 gennaio si dovrà puntarlo nella direzione di un luogo che si chiama Rammstein, e lì tutto si fisserà, dopo quasi un anno di indecisioni, imprecisioni, frottole, ripugnanze, in un'immagine chiara, ben delineata nei contorni. Perché alla fine risulta un ben inutile lavoro quello di soffiare sulle trombe della propaganda. La guerra non ama che la si camuffi, si accanisce e distrugge tutto ciò che è immateriale, anche le illusioni e le speranze. Le bugie, i distinguo, lo calpesta con le sue ruvide suole. Allora, logorati dal vivere questo intervallo tra passato e presente, tra il luminoso avvenire che c'era promesso e il tragico nulla, puntate il cannocchiale su Rammstein. Si badi bene, non su Bruxelles, capoluogo dell'Alleanza Atlantica miracolosamente sottratta al funerale. Su Rammstein, base aerea dell'esercito americano fin dal 1948, quando Churchill aveva appena sillabato la cortina di ferro. E il presidente americano Truman l'aveva trovata perfetta per la nuova guerra che iniziava contro la Russia dell'ex simpatico zio Joe, regredito sveltamente a orco Stalin. Si elimini subito un equivoco geografico. Rammstein non è Germania, come fallacemente dice l'Atlante. Rammstein è un monumentale frammento di Stati Uniti conficcato in territorio europeo per ricordare che il mondo è guidato sempre e comunque, da quando invase Messico, Cuba e Filippine, da chi è convinto di spianare le armi per un impulso irrefrenabile di bontà. Benvenuti a Rammstein, la capitale del nuovo impero d'Occidente, in guerra contro i barbari dell'Eurasia, l'impero d'Oriente di Russia e Cina, dove, non a caso, con la guerra appena in boccio, il segretario della difesa chiarì che il conflitto ucraino aveva come scopo l'annientamento della potenza militare russa, la resa senza condizioni, dunque niente di meno. Per questo, con la boria chiarificatrice che sempre muove chi comanda gli imperi, qui sono stati convocati il 20 gennaio gli stati clienti, una quarantina soci legati da un fedus, come li definiva Roma, ovvero gli aderenti all'Alleanza Atlantica, già messi alla prova in questo primo anno di guerra, con vari tributi e una decina di fedeli più periferici, ma necessari nel momento in cui lo scontro con il nemico si fa davvero globale. Corea del Sud, Giappone, quel po' di Occidente trasportato agli antipodi che sono Australia e Nuova Zelanda. L'impero passerà in rassegna le truppe, rampognerà quelli che sono stati finora poco lesti o addirittura subdolamente renitenti nel fornire armi, contingenti, rifornimenti, distribuirà le medaglie ai più baldanzosi. Detterà gli ordini sulla nuova fase della guerra che cambia etichetta, non più semplicemente la difesa dell'aggredita marca di confine ucraina ma terra bruciata e impegno totale contro il nuovo blocco nemico. Siamo rientrati in un'era di conflitto costante in forme mutevoli sparse per tutto il mondo.
Sì, beh, mi sembrava, stavo già intervenendo su Gianluca prima, perché proprio queste ultime parole di Quirico sembrano in qualche modo la profezia delle dimissioni del ministro tedesco, no? Rampognerà chi non è stato troppo lesto, chiederà di serrare i ranghi, e come, insomma, se fossimo in qualche modo a una svolta. Poi, come dire, siamo sempre molto attenti a vedere svolte ovunque. E chiuderei solo sul pezzo di Quirico, che abbiamo già detto essere ottimo e che si poteva anche leggere integralmente, solo per, come dire, segnalare quello che mi sembra un cedimento probabilmente verso chi gli pubblica gli articoli, perché in qualche modo va anche un po' a compromettere il senso complessivo dell'articolo, dove ci dice si rinuncia al carattere fluido, avventuroso e aleatorio del dominio adatto a tempi normali, quello della globalizzazione consumistica entusiasta. Putin con criminale determinazione l'ha assassinato quel tempo e già ora appare come storia, che, come dire, è un po' come voler dare soddisfazione ai suoi datori di lavoro, diciamo.
Alla committenza. Facciamo ascoltare ora un altro estratto del contributo di Manlio Di Nucci, che chiude un po', diciamo, la lettura di questo passaggio, di questa nuova fornitura e del salto, diciamo così, tecnologico che diciamo il suo significato.
La guerra ha permesso agli Stati Uniti d'America, e non solo, dico ai maggiori centri di forza dell'Occidente, compresi quelli europei, di fare che cosa? Di praticamente accorpare in un unico conglomerato NATO e Unione Europea. Ora le ultime notizie vedono una sempre più stretta interazione fra NATO e Unione Europea. L'Unione Europea, se vi ricordate, in certi passaggi aveva in qualche modo cercato delle vie, soprattutto attraverso alcuni accordi fra Germania e Francia, sempre nelle logiche ovviamente di monopolistiche, questo sia chiaro, però avevano cercato vie in qualche modo che fossero relativamente autonome da quelle dettate da Washington. Ecco, tutto questo è saltato in aria. Guardate, la Germania era riuscita a diventare l'hub, come dire, energetico del gas russo attraverso i due gasdotti gemelli del Nord Stream, che l'hanno fatti saltare addirittura materialmente. Poi è saltato anche il sistema politico interno, la Merkel e tutto il resto, per cui oggi la Germania è praticamente, insieme alla Francia di Macron, in prima linea nell'armare. Ora stanno mandando carri armati modernissimi, obici modernissimi alle forze di Kiev. Quindi questo progetto, come dire, dell'Unione Europea, che già era viziato al fondo, ovviamente, non era l'Europa dei popoli, ma che si è pensato all'Europa dei grandi poteri monopolistici, ma in questo caso si è disgregata ed è aumentato enormemente il potere degli Stati Uniti in tutto questo. Loro ormai non hanno più ostacoli, cioè ormai in Europa c'è un solo governo che regge, quello ungherese, Orban. Orban ora ha fatto recentemente un'intervista in cui è l'unica voce in Europa che dice no, noi non forniamo nessuna arma all'Ucraina, denuncia l'Unione Europea perché sta fornendo armamenti eccetera, parla di 19 miliardi di euro sempre provenienti dalle nostre tasche, ed è l'unica voce che dice bisogna che l'Unione Europea prema decisamente per andare al tavolo negoziale. Ma l'Unione Europea oggi, l'Unione Europea della von der Leyen, è un'Unione Europea in cui le cariche chiave sono in mano a politici che sono legati strettissimamente a Washington, a tutta questa strategia. Quindi abbiamo un Occidente che si sta compattando. E poi riguardo a NATO e Unione Europea, fino a oggi, con l'uscita, quando la Gran Bretagna era nell'Unione Europea, dicevamo che 22 dei 28 paesi dell'Unione Europea sono nella NATO. A un certo punto la Brexit, quindi la Gran Bretagna esce, allora la proporzione è diventata 21 dei 27 paesi dell'Unione Europea sono nella NATO, ossia sotto comando statunitense. Ora, con l'entrata di Svezia e Finlandia, la proporzione cambia ulteriormente, cioè dobbiamo dire che appena formalmente, ma di fatto sono membri della NATO, sono entrate Finlandia e Svezia, 23 dei 27 paesi dell'Unione Europea sono nella NATO, in cui massima carica militare, comandante supremo alleato in Europa, è praticamente decretata dagli Stati Uniti d'America. È il presidente che sceglie il comandante supremo delle forze statunitensi in Europa, e quindi automaticamente questa carica gli dà il diritto di essere il capo della NATO, quindi il capo militare anche del nostro esercito. Questo è il fatto. Ora, se non ci rendiamo conto di questa situazione, non ci rendiamo conto della gravità, io penso, della situazione in cui ci troviamo. La guerra è contro di noi, nel senso che è una guerra condotta contro qualunque tentativo dei popoli europei, e a partire dall'Italia, di avere quello che ha conquistato duramente, che è dentro la nostra Costituzione. Ci stanno privando di tutto, perché se riescono nel loro disegno a mantenere un focolaio permanente di guerra in Europa, ma noi si pensa che è solo un problema relativo a questioni militari, ma assolutamente no. La guerra non è solo guerra visiva con strumenti militari, missili, carri armati, cannoni, eccetera. La guerra è un qualcosa di complessivo, la guerra è economica, è sociale, ideologica, tecnologica, ci sono tutti gli aspetti che convergono in un unico concetto di guerra.
E 58 sulle libere frequenze di Blackout, sempre all'ascolto della fine della storia, ultima mezz'oretta in nostra compagnia per questo martedì 17 gennaio del 2023. Andiamo a riprendere solo un sms che è arrivato qua al numero della radio, che non l'abbiamo neanche ricordato, e facciamolo verso la chiusura, al 346-66-73-263. Questo è il numero per i vostri messaggi sulle varie piattaforme di messaggistica che vi vengono in mente. 011-24-95-669, questo è il numero fisso per le vostre segnalazioni in diretta. Ci arriva questo messaggio: la potete esplicitare meglio il favore di Quirico alla committenza, che di cui si parlava prima. Ci chiedono anche di che giorno è l'articolo che abbiamo citato, di cui abbiamo letto alcuni estratti, è uscito sulla Stampa dello scorso giovedì 12 gennaio.
Sì, è un articolo denso, complesso, che a noi è piaciuto perché cerca di mettere il dito lì nella piaga dell'interesse atlantista dentro questa guerra. Come dire, si potrebbero fare molti ragionamenti sulla fase che si apre anche a partire da questa guerra. Diciamo, quel concentrare la responsabilità della fine dell'epoca d'oro della globalizzazione sulla determinazione criminale di Putin è, come dire, una semplificazione che non rende giustizia al ragionamento complessivo che Quirico faceva. Per questo dicevo, sembra più un favore alla committenza.
Ah. Andiamo a chiudere la carrellata di interventi fra lo scritto e l'audio che abbiamo presentato in questa puntata per cercare di rispondere alla domanda, a fare il punto se siamo di fronte a una svolta nell'evoluzione, ormai quasi a un anno dal suo inizio, della guerra in Ucraina, e lo facciamo andando a presentare alcuni stralci di un ultimo interessante articolo, meglio un'intervista pubblicata in Francia, ma che è stata prontamente tradotta ed è reperibile anche su vari canali italiani. Una intervista fatta allo storico, sociologo, antropologo francese Emmanuel Todd, a proposito parte da un suo ultimo libro, intervista uscito in Giappone, curiosamente, solo per il mercato giapponese per il momento, e che è intitolato in maniera abbastanza eloquente "La terza guerra mondiale è già iniziata". Si tratta di una lunga intervista che proprio con questo titolo potete anche riperire in rete e che vi consigliamo, di cui andremo a vedere alcuni punti dove vengono toccati alcuni elementi rispetto alla guerra, rispetto alla Russia anche internamente, su quella che doveva essere uno Stato colpito dalle sanzioni, pronto al disfacimento, così non è, a un anno dalla guerra. Prova a sottolineare alcuni aspetti interessanti che andiamo a cercare di riassumere leggendo alcuni estratti. L'intervista che per la cronaca è stata pubblicata sulle Figaro, se non sbaglio, dello scorso domenica, quindi domenica 15 gennaio, parte in maniera abbastanza eloquente. È ovvio che il conflitto, nel passare da una limitata guerra territoriale a uno scontro economico globale tra tutto l'Occidente da una parte e la Russia, sostenuta da Cina dall'altra, è diventato una guerra mondiale. È vero che ha iniziato in piccolo questo conflitto, sottolinea Todd, con due sorprese. Si è partiti in questa guerra con l'idea che l'esercito della Russia fosse molto potente e che la sua economia fosse molto debole. Si credeva che l'Ucraina sarebbe stata schiacciata militarmente e che la Russia sarebbe stata schiacciata economicamente dall'Occidente. Tuttavia, interessante, è accaduto esattamente il contrario. L'Ucraina non è stata schiacciata militarmente, anche se ha perso il 16% del suo territorio, almeno ad oggi. La Russia non è stata schiacciata economicamente. Mentre le parlo, continua appunto lo storico, il rublo ha preso l'8% rispetto al dollaro e il 18% rispetto all'euro dalla vigilia dell'ingresso in guerra. Quindi, sottolinea, c'è stata una sorta di malinteso. È ovvio che il conflitto, nel passare da una guerra territoriale limitata a uno scontro economico globale tra l'intero Occidente e la Russia sostenuta, è diventato una guerra globale, anche se le violenze militari sono più deboli rispetto a quelle delle precedenti guerre mondiali. L'intervistatore, qua delle Figaro, incalza un po' Emmanuel Todd, non starà mica esagerando, pare che l'Occidente non sia effettivamente direttamente impegnato militarmente, comunque giustamente sottolinea, forniamo le armi, uccidiamo i russi anche se non ci esponiamo in prima persona. Andando poi più nello specifico, scendendo rispetto alle valutazioni iniziali che si sono fatte rispetto alle motivazioni dietro all'intervento diretto di Putin, Emmanuel Todd dice cose abbastanza interessanti. Putin ha commesso un grosso errore all'inizio del conflitto, che presenta un immenso interesse socio-storico. Coloro che lavorano sull'Ucraina alla vigilia della guerra consideravano questo paese non tanto come una democrazia emergente, quanto come una società in decomposizione, uno stato fallito in divenire. Interessanti questi concetti che andrebbero approfonditi. Ci si chiedeva, continua, se l'Ucraina avesse perso 10 o 15 milioni di abitanti dalla sua indipendenza. Non possiamo decidere in proposito perché l'Ucraina non fa più censimenti dal 2001, pensate. Classico segno di una società che ha paura della realtà. Penso che il calcolo del Cremlino fosse che questa società in decomposizione sarebbe crollata nel primo shock, o avrebbe addirittura detto benvenuto alla madre Russia. Ma ciò che è stato scoperto, al contrario, questo è un passaggio, devo dire, molto interessante, è che una società in decomposizione, se alimentata da risorse finanziarie e militari esterne, può trovare nella guerra un nuovo tipo di equilibrio e persino un orizzonte, una speranza. I russi non potevano prevederlo e nessuno effettivamente poteva. E pone un punto abbastanza interessante anche di riflessione molto contemporaneo su in un contesto come quello del conflitto, appunto uno stato quasi fallito come poteva essere l'Ucraina, che ricordiamo fondamentalmente era anche un fornitore di mano d'opera immigrata anche allo stesso vicino Est Europa. Ricordiamo i tassi di immigrazione dall'Ucraina verso la Polonia, dell'ascesa economica degli ultimi decenni, erano incredibili, se non come badantificio per il resto dell'Europa più occidentale. Interessanti questi passaggi dove si dà quasi un senso a uno stato nuovo, uno stato basato sulla guerra, costruito sul sangue, la distruzione della guerra. Passaggio interessante.
No, è sicuramente, come dire, una lezione che soprattutto per il soft power statunitense è importante apprendere. Non saprei quanto generalizzabile, perché immagino che ragionamenti simili si facessero sull'Iraq o sull'Afghanistan, e non è che queste società si siano sciolte come neve al sole, anzi oggi insomma la parabola dell'Afghanistan la dice abbastanza lunga.
Sì, qua il ragionamento è il contrario, perché qua abbiamo dietro qualcuno che sostiene uno stato che in realtà era quasi fallito alle porte della guerra, che con la guerra assume un senso nuovo. Quando si dice che l'Ucraina era di fatto membro della NATO non si va abbastanza lontano. La Germania e la Francia erano diventate da parte loro partner minori della NATO e non erano a conoscenza di ciò che si tramava in Ucraina a livello militare, continua quindi Todd. Abbiamo criticato l'ingenuità francese e tedesca perché i nostri governi non credevano nelle possibilità di un'invasione russa. Certo, ma perché non sapeva che americani, britannici e polacchi potevano consentire all'Ucraina di poter condurre una guerra allargata, chiaramente, come è stato sottolineato a più riprese anche durante i contributi presentati quest'oggi, l'asse fondamentale della NATO ora è Washington, Londra, Varsavia e Kiev. A proposito di fallimenti degli stati, questa seconda parte dell'intervista allo storico Emmanuel Todd si concentra proprio sulla Russia e gli chiede l'intervistatore delle Figaro: ma l'esercito russo sembra ancora in una brutta posizione, alcuni arrivano persino a prevedere il crollo del regime, lei cosa ne pensa? All'inizio, dice Todd, sembra esserci stata in Russia un'esitazione, ovvero la sensazione di essere stati abusati, di non essere stati avvertiti, ma lì i russi sono installati nella guerra e Putin beneficia di qualcosa di cui non abbiamo idea, ossia che gli anni 2000, gli anni cosiddetti gli anni Putin, sono stati per i russi gli anni del ritorno all'equilibrio, del ritorno a una vita normale. Penso che Macron rappresenterà per contro agli occhi dei francesi la scoperta di un mondo imprevedibile e pericoloso. Gli anni 2000 sono stati un ritorno alla gli anni 90 in Russia furono un periodo di incredibile sofferenza. Gli anni 2000 sono stati un ritorno alla normalità, e non solo in termini di livelli di vita. Abbiamo visto crollare i tassi di suicidio, di omicidio e soprattutto di mortalità infantile. Nello spirito dei russi, Putin incarna questa stabilità. La vera priorità del regime russo non è tanto la vittoria militare sul terreno, quanto non perdere la stabilità sociale acquisita negli ultimi 20 anni. Passaggio di questa intervista delle Figaro, sempre riguardo alla Russia. Molti osservatori, chiede l'intervistatore, sottolineano che la Russia ha il PIL della Spagna, ma che è sopravvalutata la sua potenza economica o la sua capacità di resistenza. E qua, insomma, Emmanuel Todd tocca alcuni punti interessanti rispetto a quella che è, insomma, l'economia di guerra. La guerra diventa un test dell'economia politica, è un grande rivelatore. Il PIL della Russia e della Bielorussia rappresenta il 3,3% del PIL occidentale, praticamente nulla. Ci si chiede come questo PIL insignificante possa affrontare con continuare a produrre missili. Il motivo è che il PIL è una misura fittizia della produzione. Se ritiriamo dal PIL americano metà delle sue spese sanitarie sovraffatturate, poi la ricchezza prodotta dall'attività dei suoi avvocati, dalle carceri più affollate del mondo, poi da un'intera economia di servizi scarsamente definiti, tra cui la produzione dei suoi 15-20.000 economisti con stipendio annuo di $120.000, ci rendiamo conto che una parte importante di questo PIL è vapore acqueo. La guerra ci riporta all'economia reale, rende possibile capire quale sia la vera ricchezza delle nazioni. Continua lo storico, la capacità produttiva e quindi la capacità di guerra. Se torniamo alle variabili materiali, vediamo l'economia russa. Nel 2014 abbiamo messo in atto le prime importanti sanzioni, ma essa ha da allora aumentato la sua produzione di grano, che va da 40 a 90 milioni di tonnellate nel 2020. Mentre grazie al neoliberismo la produzione americana di grano dagli anni 80 a oggi è passata appunto da 80 a 40 milioni di tonnellate. La Russia ha quindi un'autentica capacità di adattamento. Quando vuoi prendere in giro le economie centralizzate, sottolinei la loro rigidità, mentre quando fai l'apologia del capitalismo, qua, insomma, come se fossero due, come se ci fosse quasi il socialismo o qualche altro sistema economico in Russia, comunque ne vanti la flessibilità. Affinché un'economia sia flessibile, prendi ovviamente il mercato dei meccanismi finanziari e monetari, ma prima di tutto hai bisogno di una popolazione attiva che sappia fare delle cose. Nell'ultimo passaggio molti osservatori, chiede l'intervistatore, credono che al contrario Vladimir Putin abbia sfruttato la rendita delle materie prime senza aver saputo sviluppare la sua economia. Risponde Emmanuel Todd, se fosse così questa guerra non avrebbe avuto luogo. Una delle cose sorprendenti in questo conflitto, e questo lo rende così incerto, è che pone, come qualsiasi guerra moderna, la questione dell'equilibrio tra tecnologie avanzate e produzione di massa. Non vi è dubbio che gli Stati Uniti abbiano alcune delle tecnologie militari più avanzate, che a volte sono state decisive per i successi militari ucraini, ma quando si entra nella durata in una guerra di logoramento, non solo dalla parte delle risorse umane, ma anche di quelle materiali, la capacità di continuare dipende dal settore della produzione di armi, quello a più basso valore. E troviamo, vedendolo ritornare dalla finestra, la questione della globalizzazione e il problema fondamentale degli occidentali. Abbiamo trasferito una proporzione tale delle nostre attività industriali che non sappiamo se la nostra produzione di guerra può proseguire.
Sì. Aggiungerei rispetto alle cose che ha detto Simone, sempre prendendole da questa interessantissima intervista, c'è a un certo punto un riferimento a quello che abbiamo usato anche noi come teorico nella prima puntata, che è Mersheimer, e quindi al realismo. E dice, secondo me, Todd una cosa molto importante, che effettivamente lui dice mi discosta dalla visione di Mersheimer e probabilmente discosta anche noi. Lui ci dice che fondamentalmente Mersheimer sottolinea, ed è vero, la fondamentale importanza, lui dice Mersheimer esplicitamente, per la Russia quella era la più luminosa delle linee rosse, e in qualche modo esplicita debolmente o sottintende che per gli Stati Uniti tutto sommato non fosse così importante questa guerra. Invece Todd ci dice, probabilmente senza neanche lui poter dire se è così dall'inizio o se è un qualcosa che succede in divenire, però ci dice questa guerra è quindi diventata esistenziale per gli Stati Uniti, non meno della Russia, non possono ritirarsi dal conflitto, non possono mollare. Questo è il motivo per cui stiamo ormai dentro una guerra infinita, dentro uno scontro il cui risultato deve essere il crollo dell'uno o dell'altro. Questo mi sembrava importante sottolineare. Bye.
16:15 sulle libere frequenze di Blackout, questo martedì 17 gennaio 2023. Andiamo a chiudere questa puntata odierna della fine della storia con una nuova rubrica che diciamo prenderà, che avrà luogo insomma ogni due settimane o tre su questi microfoni all'interno della nostra puntata, di cui questo primo contributo odierno funge un po' da numero zero, di diciamo così presentazione, introduzione concettuale al suo svolgersi. È un contributo appunto periodico che avremo all'interno della nostra trasmissione, che prova a diciamo così illuminare o precisare alcuni contorni dell'epoca e del caos moderno in cui stiamo e in cui stiamo oltremodo precipitando, cercandone diciamo la genealogia nella storia lunga delle guerre civili europee dell'età moderna, diciamo agli albori della forma sociale, del modo di produzione, della civiltà capitalistica nel nostro continente, così un po' per risvegliare e far riemergere i fili storici lunghi che sono al di là dell'eterno presente in cui veniamo costantemente raccontati e informati, e per dirci appunto che ci sono delle cause ben più profonde, ci sono dei nodi irrisolti che riemergono ciclicamente, seppur forse aprendo a un futuro sempre meno luminoso. Questa è la prima puntata del Perno Originario, puntata zero anzi, che avremo modo e il piacere di farvi ascoltare anche nelle prossime puntate.
Il Perno Originario. Appunti sul respiro delle rovine. Bisogna ancora una volta cambiare di segno, rovesciare il problema, ripartire dal principio. E al principio vi fu guerra civile. Non una guerra civile immaginaria, mito delle origini come il caos primordiale nella commovente teogonia di Esiodo. In questa rubrica torneremo agli inizi della nostra epoca, alle guerre civili europee, le cosiddette guerre di religione del XVI e XVII secolo, al periodo che le prepara come a quello immediatamente successivo e che vedrà i primi rivolgimenti antifeudali vittoriosi. Qualche data per meglio proiettarsi all'indietro nel tempo. Nel 1517, affiggendo le sue 95 tesi a Wittenberg, Martin Lutero partecipa senza saperlo alla preparazione di un periodo di marasma che culminerà nella Guerra dei Trent'anni. Una catastrofe che mieterà decine di milioni di morti, conclusasi nel 1648 con la pace di Vestfalia. Un anno dopo, la decapitazione di Carlo I di Stuart segnerà l'apertura del ciclo delle rivoluzioni borghesi, un ciclo che giunge a compimento solo tre secoli più tardi, con le rivoluzioni extraoccidentali della Cina prima e più tardi dell'Iran. Thank you. Evocheremo qui i frammenti di un passato che non passa, che persiste silenziosamente e malgrado il mutamento, perché nel bene e nel male, in quello strano mondo in transizione, dove la religione sembra dominare su tutto ed anche i conflitti sociali e politici parlano ancora la sua lingua, vengono gettate le basi del mondo odierno. È l'emergere di un ordine nuovo all'interno del vecchio, ovvero i rapporti di produzione capitalistici e le classi ad esso legate che si formano negli interstizi di rapporti sociali e strutture di classe precapitalistici ed entrano rapidamente in conflitto con essi. L'affermazione di questi nuovi rapporti sociali, che oggi dominano il pianeta, fu all'epoca ben più travagliata e dolorosa di quanto generalmente non si pensi. Il capitalismo, certo proto-industriale ma non per questo meno capitalistico, spunta qui e là sul continente europeo a partire dal XII secolo. La lotta di classe si riconfigura in conseguenza. Al rapporto fra signori e servi alla campagna si articola quello più cittadino fra artigiani e mercanti prima, fra la borghesia e il proletariato in formazione poi, con tutte le alleanze e le rotture di alleanza del caso, fra borghesi e nobili, alleati contro l'insieme delle classi sfruttate, e viceversa, ma anche fra borghesia e proletariato in formazione, alleati contro le classi feudali riunite in blocco, e viceversa. Da qui ai primi tentativi di rovesciare l'Ancien Régime, il passo è breve. Tentativi che mille volte fallirono prima di potersi dire riusciti. I borghesi di oggi si fanno beffe e bollano come roba d'altri tempi i pochi assalti al cielo del proletariato industriale, figlio della meccanizzazione, poi della robotizzazione, che punteggiano sì e no un secolo e mezzo di storia. Ha dimenticato, questa borghesia, che le ci volle qualcosa come mezzo millennio per diventare classe dominante su una parte significativa del globo. La violenza sociale, quando si scatena su vasta scala, forgia un materiale speciale che non esiste in natura e che si scioglie solo ad altissime temperature. Di questo materiale speciale sono innervate istituzioni e consuetudini, caratteri e specificità nazionali che hanno resistito alla mondializzazione e che tornano prepotentemente alla ribalta nel momento della sua crisi. Agli albori della storia moderna, che appare ai più estranea e distante, si ritrovano alcuni dei nodi con cui il capitalismo, nel suo percorso plurisecolare, ha dovuto periodicamente tornare a confrontarsi e con cui si trova oggi nuovamente alle prese. In questa rubrica ne vedremo alcuni. La fine della storia prometteva di farla finita con un'epoca fondamentalmente determinata da lotte di classe e lotte di nazioni, due termini che andranno via via scindendosi fino ad opporsi, ma che all'inizio si confondono l'uno nell'altro. La fine della storia è anche un ricongiungersi con questo inizio. Le nostre non sono notizie da nessun luogo, né provengono da un tempo qualsiasi. Vogliamo parlare del passato, ma con occhi rivolti al presente, in un perimetro ben determinato. Un perimetro che ha un nome, Europa. Nome di cui non solo l'avvenire, ma il senso stesso, sono raramente parsi più incerti ed oscuri. Non era così nel febbraio del 1848, pochi mesi prima che iniziasse la cosiddetta primavera dei popoli, quando un opuscolo poi divenuto bestseller annunciò dalla prima riga la buona novella, Ein Gespenst geht in Europa. Uno spettro si aggira per l'Europa. Gli autori si sarebbero anche potuti esprimere altrimenti, invece scrissero proprio così. Certamente per loro la parola Europa, un senso non meramente geografico, ma anche politico, ce l'aveva. Un senso discutibile se si vuole, ma pur sempre un senso. Ma anche il fatto che questa celebre frase sia stata scritta non in francese, in italiano, in spagnolo o in svedese, ma proprio in tedesco, Anche questo non è un caso. Per questo cominceremo il nostro periplo dalla Germania, che oggi è sospinta al centro della scena dalle implicazioni della guerra in Ucraina per il capitalismo tedesco, preso com'è nel fuoco incrociato fra Occidente e Oriente, costretto ad aprirsi una via praticabile fra le tensioni sino-americane crescenti, l'interdipendenza energetica con la Russia divenuta politicamente insostenibile, la fedeltà obbligata all'Alleanza Atlantica e la centralità dei mercati di sbocco cinesi per la gran parte delle imprese tedesche, grandi e piccole. La Zeitenwende, la svolta storica proclamata recentemente dal cancelliere Olaf Scholz, secondo cui la Germania, in ragione della sua posizione economicamente dominante nel continente europeo, deve dotarsi di una forza militare e assumere un ruolo geopolitico adeguati a questa posizione, rimette sul tavolo una questione tedesca a lungo considerata risolta, o quantomeno sopita, nel quadro dell'eurosistema. Ma la questione tedesca ha radici profonde e una lunga storia che affonda nelle viscere della modernità. In prima battuta si può dire che è la storia di un paradosso, quello del polo capitalistico più tenace, radicato e dinamico del continente europeo, caratterizzato però da una formalizzazione politica, statuale, territoriale, amministrativa, sempre instabile e problematica. Come vedremo nella prossima puntata, questo paradosso è già tutto contenuto nella guerra dei contadini del 1524-1526 e nei suoi esiti, che porteranno alla quasi distruzione dello sviluppo capitalistico acquisito fino ad allora nell'area germanica e ad un involontario passaggio del testimone a beneficio dell'Olanda e dell'Inghilterra. Fu la prima discesa agli inferi della Germania, benché non esistesse ancora come stato nazionale. Di questo e di altro, nel prossimo episodio de Il Perno Originario.